Grazie, un affettuoso saluto da parte della mia famiglia nel nome del Signore. Questa mattina abbiamo potuto celebrare la maestà e la potenza del Signore Gesù Cristo. È stato fatto abbondantemente nelle preghiere che sono state levate fin qui in questo momento. È proprio vero quello che diceva nostro fratello Stefano. Non avevamo nulla a cui aggrapparci al di fuori della pietà e della misericordia di Dio. In questi ultimi giorni, proprio stamattina nelle mie meditazioni, ho finito di leggere un commento sul Vangelo di Giovanni. E le considerazioni che porterò a voi questa mattina riguardano il capitolo sesto, che vi invito ad aprire. Il Vangelo di Giovanni capitolo 6 è uno dei capitoli su cui ci si sofferma di più di solito, non soltanto perché è il capitolo più lungo in fatto di versetti, non è il capitolo più lungo di tutto il Vangelo, ma anche perché ci sono dei contenuti veramente forti, si possono ricavare veramente tanti messaggi guardando soltanto questo capitolo. Chiaramente non possiamo leggerlo tutto, però vorrei considerare con voi un tema che si può ricavare dai testi che noi possiamo vedere. La meditazione che condividerò con voi questa mattina ha questo titolo: una visione distorta di Gesù. E certamente avrò modo di spiegare questo titolo nel brano che leggeremo. Vogliamo quindi porre il nostro sguardo in Giovanni 6, cominciando la lettura dal versetto 26. Gesù rispose loro: in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto dei segni miracolosi, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, poiché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il proprio sigillo. Essi dunque gli dissero: che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. Leggiamo il versetto 35. Gesù disse loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà mai più sete. Versetto 51. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò per la vita del mondo è la mia carne. Versetto 56. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. E poi leggiamo i versetti da 60 a 69. Perciò molti dei suoi discepoli, dopo aver udito, dissero: questo parlare è duro, chi può ascoltarlo? Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse loro: questo vi scandalizza? E che sarebbe se vedeste il Figlio dell'uomo scendere dove era prima? È lo spirito che vivifica. La carne non è di alcuna utilità. Le parole che vi ho dette sono spirito e vita, ma tra di voi ci sono alcuni che non credono. Gesù sapeva infatti fin dal principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre. Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Perciò Gesù disse ai dodici: non volete andarvene anche voi? Simon Pietro gli rispose: Signore, da chi ce ne andremmo noi? Tu hai parole di vita eterna. Noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei santo di Dio. Per questioni di tempo non ho potuto leggere tutto il capitolo per intero, ma abbiamo a che fare con un capitolo che ci mostra la natura di Gesù anche come Dio. Perché nei versetti 26, 61 e 64 noi vediamo che legge nei cuori delle persone. Ed è un capitolo che ci responsabilizza non poco sulla nostra concezione di Gesù. le preghiere che sono state levate fino a questo momento hanno fatto vedere che abbiamo creduto in Gesù, come Dio fatto carne, morto sulla croce per i nostri peccati e risorto per la nostra giustificazione. È stato anche detto in preghiera da Andrea che per la sua infinita grazia noi apparteniamo sempre a Lui, e così è scritto. E abbiamo anche manifestato il bisogno di tornare, di andare presto con Lui. Abbiamo invocato il ritorno del Signore Gesù. Però vedete, in questo capitolo noi vediamo che ci sono anche alcune persone, alcuni sedicenti, discepoli, che non hanno creduto allo stesso Gesù in cui noi oggi crediamo, ma che hanno creduto a un Gesù di convenienza, a un Gesù che si deve dedicare a me, ai miei problemi, quando noi invece abbiamo visto e crediamo in un Gesù che si è dato per noi, e un Gesù a cui noi ci dedichiamo, consapevoli di quanto siamo costati a Lui. Come reagisce l'uomo comune davanti a un miracolo? Perché vedete, fino al versetto 21, noi vediamo due miracoli. Un miracolo riguarda i versetti da 16 a 21, ed è stato il fatto che Gesù ha camminato sulle acque di Capernaum. Miracolo visto dai discepoli. Ma poi, nei versetti da 1 a 15, noi vediamo un miracolo che è stato anche riportato in Matteo, in Marco, in Luca. La moltiplicazione dei pani e dei pesci per queste 5.000 persone. Ed è sicuramente stato un miracolo incredibile, un miracolo che ha suscitato scalpore. Insomma, noi veniamo anche a sapere dagli altri testi che, oltre ad aver tratto così tanto cibo da 5 pani e 2 pesci, sono avanzate addirittura delle ceste. Cosa dice il versetto 15 di Giovanni 6? Dice che Gesù, sapendo che stavano per venire a rapirlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte da solo. C'è qualcosa di strano, vero? Gesù non voleva forse essere riconosciuto come sovrano? Non sta forse scritto nella parola che Gesù è il re dei re, il signore dei signori? Certo che è scritto. Il fatto è che Gesù non è stato riconosciuto, non si è fatto fare re in quel momento per una ragione dottrinale e per una ragione oggettiva, almeno agli occhi di Gesù stesso. La ragione dottrinale era che prima che Gesù salisse sul trono doveva salire sulla croce. Lui stesso, più volte nello stesso Vangelo di Giovanni, dice: io non sono venuto per giudicare il mondo, io sono venuto per salvare il mondo. Spiegando così qual era la sua missione sulla terra in quel preciso istante. E stava anche facendo capire che in quel momento si trovava, perché anticamente, di eternità in eternità, la Divina Trinità aveva stabilito un preciso disegno per la salvezza dell'uomo. È scritto di me: vengo, o Padre, per fare la tua volontà. Anche questo aspetto è stato ricordato nelle preghiere. Cosa vedevano invece le folle? Cosa vedevano questi sedicenti discepoli? Perché Gesù era fatto re? Vedete, uno dei motivi, il secondo motivo per cui Gesù non si è fatto fare re in quel momento, era perché, l'ho detto nelle introduzioni, poteva leggere nei cuori delle persone. E Gesù ha visto la convenienza personale. Se ci pensate attentamente, gli uomini al tempo di Gesù, la Bibbia che avevano era l'Antico Testamento, esattamente come ce l'abbiamo noi oggi. Perché? Perché nei 400 anni di silenzio che hanno preceduto la venuta di Cristo, ci sono stati farisei, c'è stata una classe religiosa che ha conservato la scrittura, la legge, i salmi e i profeti. L'uomo di allora sapeva benissimo della maledizione che c'era sul genere umano nel momento in cui l'uomo ha disubbidito a Dio, attirandosi la maledizione del peccato. Anche l'uomo di allora sapeva che Dio aveva detto ad Adamo: mangerai il pane col sudore del tuo volto, il suolo è maledetto per causa tua. Cosa vede l'uomo di quel tempo? Vede il problema risolto. Qui c'è Gesù. Cioè, è lui che fa da mangiare? Io non devo faticare. È bello avere qualcuno che lavora al mio posto. È comodo ottenere ciò che si vuole senza fare il minimo sforzo, senza fare alcun sacrificio. Il Gesù che conviene all'uomo è Dio al mio servizio, senza affrontare il problema del peccato, senza morire al proprio io, senza rinunciare a me stesso, prendere ogni giorno la propria croce e seguire Gesù. Non è purtroppo solo un problema della gente di quel tempo. Anche oggi molte persone vogliono vedere Gesù in questo modo. Alcuni più ingannati prendono in prestito il versetto di Matteo 20:28. Gesù non è venuto per essere servito, ma per servire. E quindi alcuni pensano, ecco, Dio quindi mi deve servire. Non calcolano il grande inganno. Quel versetto è completamente estrapolato dal contesto. Perché quel versetto, Gesù lo dice, nel momento in cui i discepoli discutevano su chi fosse il più grande. E Gesù aveva detto, chi vuole essere il più grande deve essere l'ultimo, chi vuole essere il primo deve essere l'ultimo, come io vi ho mostrato. Possiamo collegarci, per esempio, all'episodio della lavanda dei piedi. E quindi questo versetto è più applicabile a chi ha già creduto nel Signore, a chi vuole fare di Gesù non soltanto il proprio Signore Salvatore per ottenere la salvezza, ma anche per vivere come Dio vuole che noi viviamo. E quindi Gesù fa un richiamo preciso alle folle. Gesù innanzitutto mette in mostra qual è il vero pensiero. Voi mi cercate perché avete mangiato dei panni e siete stati saziati. Però vuole anche dare rimedio. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna. Voi non dovete cercare dei panni per nutrirvi su questa terra, ma dovete cercare il vero pane, quello che io vi do, ovvero me stesso. Gesù vuole che le prospettive dell'uomo non abbiano una visione passeggera, una visione terrena, ma una visione proiettata nell'eternità. Se ci avete fatto caso, il discorso di Gesù, lo dico da un punto di vista strettamente umano, si fa un po' più complicato se ci pensate. Arriviamo al versetto 29, questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che gli ha mandato. Qui non c'è bisogno di spiegazioni, le parole sono abbondantemente chiare, sufficienti. Poi, vista l'attenzione delle folle sul pane materiale, dice, qui c'è un pane preciso, c'è il pane della vita. Chi prende di questo pane non avrà mai più fame. Parla in un modo simile con cui Gesù ha parlato con la Samaritana nel capitolo 4. Donna, c'è un'acqua che io ti posso dare e che non ti farà mai più provare la sete che tu potresti provare tramite l'acqua di questo pozzo. Pensate. Però Gesù comincia a parlare in un linguaggio più metaforico. E qui le persone presenti cominciano già ad andare in confusione. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Ma aspetta, ma questo non è il figlio di Giuseppe e Maria? E quindi Gesù approfondisce ancora. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. Se ci fate caso, da un punto di vista umano, il discorso sembra ulteriormente complicarsi. Ma cosa sta facendo Gesù? Vuole generare ancora più confusione? Assolutamente no. Gesù in quel momento ci sta dando un esempio di come la zizzania debba essere separata dal grano. Gesù vuole far vedere che ci sono dei veri discepoli e dei falsi discepoli. Gesù vuole dare un preciso insegnamento. Chiaramente quando dice mangiare, nel versetto 51, non sta parlando di un mangiare in senso letterale. Sta parlando di un nutrimento spirituale, di un focalizzare lo sguardo sulla persona di Cristo, sulla sua opera. di porre fede in Dio. Perché? Perché, cari discepoli, se avete udito il Padre e avete imparato da Lui, voi venite a me in modo del tutto automatico, perché le scritture parlano di me, perché io sono il Messia promesso, io sono l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E qui allora arriva una reazione. E qui ci colleghiamo ai versetti da 60 a 69. Vedete, per chi crede a un Gesù di convenienza, l'unica cosa che può dire è questo parlare duro. Io mi sono voluto soffermare un attimo perché è una frase molto forte. E confrontandomi con alcuni siti, siti internet inglesi, che analizzano anche l'etimologia greca, io ho fatto la scoperta che la parola duro traduce il greco scleros, che oltre a voler significare duro, vuol dire ruvido, violento, severo e rigido. Questa parola compare 3 volte in tutto il Nuovo Testamento. La prima volta qui in questo testo. La seconda volta in Atti al capitolo 26, versetto 14, quando l'apostolo Paolo, testimoniando davanti al re Agrippa, riporta le parole che Gesù gli ha dato in visione quando era per strada, il momento della sua conversione. Dice: io sono Gesù che tu perseguiti, e poi dice: ti è duro recalcitrare contro il pungolo. Noi sappiamo che il pungolo è quello strumento appuntito il cui scopo era quello di stimolare gli animali a camminare per arare il campo, ma nel contesto la parola indicava e indica la testardaggine di Saulo da Tarso nella sua resistenza al messaggio del Vangelo. Se ci pensate un attimo, Paolo, era convinto di servire Dio. Poi ha scoperto di essere dalla parte di quelli che dicevano questo parlare duro. La differenza è che lui non ha abbandonato Gesù, lui poi ha capito, si era avveduto. La terza volta compare nell'Epistola di Giuda, i versetti da 14 a 15, quando viene riportato il messaggio evangelistico di Enoch. Dice: il Signore è venuto con le sue sante miriadi per giudicare tutti, per convincere tutti gli empi di tutte le opere di impietà da loro commesse e di tutti gli insulti, scleros, che gli empi peccatori hanno pronunciato contro di lui. Quindi scleros, anche in questo contesto, indica il rifiuto dell'Evangelo e addirittura gli insulti e le ingiurie contro Dio. Bene, cari fratelli, quando questi uomini dicono questo parlare duro, stanno letteralmente bestemmiando il nome di Dio. Lo stanno apertamente insultando a tutti gli effetti. Infatti, la parola "questo vi scandalizza" non è detta a caso. Anzi, sembra quasi che Gesù voglia mettere il dito nella piaga. E che sarebbe se vedeste il figlio dell'uomo scendere dove era prima? Io mi immagino le reazioni di questi uomini. Eh no, allora a questo punto me ne vado. Se non sei qui al mio servizio e mi dai tutto quello che io ti dico, no, non ha senso seguirti. Me ne vado. Gesù, sei un po' esagerato. Si vuole sentire solo ciò che si gratifica. Si vuole ascoltare una buona predicazione senza lasciarsi trasformare dalla parola di Dio. Ma qui, fratelli, voglio venire alla parte più bella, perché se oggi noi siamo radunati qui è perché noi magari abbiamo vissuto questa fase, ma per la grande misericordia di Dio ne siamo usciti abbondantemente. Qual è il punto focale che ci ha fatto passare da questa condizione di convenienza a una reale visione biblica di Gesù? Lo dice il versetto 33. È lo Spirito che vivifica. Ed è anche la parola di Dio. Lo troviamo sempre in questo versetto. È lo Spirito che vivifica. È la terza persona della Divina Trinità. che convince di peccato, di giustizia e di giudizio, e che è, sempre secondo la Scrittura, il nostro pegno, la nostra caparra. Tramite la persona dello Spirito Santo, Dio ha preso un impegno con noi che meritavamo soltanto la condanna. Dio si è preso un impegno con noi. Si è fatto garante della nostra salvezza. E sapete, e qui mi avvio alla conclusione, se da un lato vediamo molti dei suoi discepoli tirarsi indietro e non andare più con lui, noi dall'altro abbiamo questa straordinaria confessione da parte di Pietro. Qui Gesù fa ancora un'altra provocazione. Non volete andarvene anche voi? Questo mi fa pensare al fatto che non sono state poche le persone che si sono tirate indietro. Ma Simon Pietro gli risponde, e non è così semplice entrare nella profondità di questa affermazione, perché è veramente troppo bella. Da chi andremmo noi? Tu hai parole di vita eterna. Con queste parole Pietro ha dimostrato di trovarsi nella posizione opposta rispetto agli altri. Gli altri volevano una vita facile su questa terra? Beh, Gesù non è venuto a migliorare il mondo in cui noi viviamo. Questo mondo sarà distrutto. Gesù è venuto a salvarci. Questo era il suo obiettivo durante il suo ministero terreno, o perlomeno uno dei tanti. Però da chi andremo noi? Sapete cosa vuol dire? Che non c'è nient'altro che ci possa distrarre. Il nemico vuole creare delle distrazioni. Pietro in quel momento non ce le ha. Deve essere brutto vedere andare via tante persone che fino a quel momento dichiaravano di essere nostri fratelli. Però avere gli occhi su Gesù, anche davanti a un momento doloroso come quello, in realtà rafforza non poco la nostra fede. Ma da dove vogliamo andare? Non c'è nient'altro a cui aggrapparsi se non la tua straordinaria misericordia. Tu hai parole di vita eterna. Ecco l'azione dello Spirito che stava lavorando nella vita di questi uomini. Chiaramente dobbiamo vedere questo aspetto nel giusto contesto, perché nel contesto in cui noi siamo, noi abbiamo lo Spirito che dimora in modo permanente secondo quello che è accaduto in Atti 2. Nei Vangeli c'è un'azione di transizione, chiaramente queste affermazioni vanno anche messe nel dovuto contesto. Però lo Spirito in ogni caso stava lavorando anche nei discepoli. E poi dice, noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei santo di Dio. Abbiamo creduto, abbiamo conosciuto. I miracoli non sono serviti a farci trovare uno stile di vita più agiato, più facile. I miracoli hanno mostrato che quello che dicevano le scritture sul Messia erano vere e che tu sei santo di Dio. Essere il santo di Dio, essere l'unto di Dio, uguale, crediamo che tu sei il Messia promesso. Eppure la scrittura ci dice che i discepoli non capivano tutto. Anzi, lo stesso evangelista Giovanni, che era testimone oculare di quegli avvenimenti, diceva, in quel momento non capivano, ma poi si ricordavano delle cose dette da Gesù. Però nonostante tutto, rimanevano costanti a seguire Gesù, anche se non capivano tutto subito. Vedete, fratelli, questo è il bello, perché anche noi, nel nostro cammino spirituale, non possiamo dire di capire tutto subito della parola. Però ci aggrappiamo lo stesso al Signore. Però noi sappiamo quello che Lui ha fatto per noi. Noi sappiamo che l'unica cosa che meritavamo era la condanna a morte. Noi sappiamo che in virtù di quel sacrificio noi abbiamo la libertà di entrare nel luogo santissimo, di appartenere al Monte Sion, di appartenere alla Gerusalemme celeste. e possiamo anche contare su questa straordinaria fedeltà di Dio che ci aiuta e ci insegna a non vacillare, anche quando non capiamo tutto. Pensate, fratelli, siamo passati dal Gesù che si doveva dedicare a noi, dal Gesù che doveva ubbidire a ogni nostro capriccio, a un Gesù a cui noi ci dedichiamo, a un Gesù a cui noi diamo la nostra vita. E voglio fare anch'io mia la preghiera di Daniele, che ha detto all'inizio di questa riunione: cosa ti sto dando della mia vita? Mi sto veramente dedicando? Sì, non sono esente da cadute, però se ho peccato posso confessare tutto a Dio e il sangue di Gesù mi purifica da ogni peccato. Allora, carissimi, noi possiamo veramente avere questa straordinaria libertà di accostarci a Lui. Noi abbiamo questa straordinaria opportunità di essere stati liberati da questa concezione distorta di Gesù. E abbiamo ricevuto questa grazia diventando Suoi figli. Questa grazia che ci accompagna, questa grazia che ci permetterà di essere per sempre col Signore, di essere per sempre con Colui che ci ha graziati. Che il Signore benedica la Sua parola. Amen.